Passioni, zero violenza. Una relazione possibile tra uomini e donne, di Monica Pepe.
Buongiorno, zeroviolenza.it dedica questa seconda puntata alla autodeterminazione di uomini e donne nella sfera sessuale, alla salute riproduttiva e all'aborto.
Detto questo, è inutile stabilire se Zenobia sia da classificare tra le città felici o tra quelle infelici. Non è in queste due specie che ha senso dividere la città, ma in altre due, quelle che continuano attraverso gli anni e le mutazioni a dare la loro forma ai desideri e quelli in cui i desideri o riescono a cancellare la città o ne sono cancellati.
Perché far parlare Zenobia, una delle città invisibili di Italo Calvino? Forse perché dimentichiamo troppo spesso che la relazione sessuale nasce da un momento di passione, di desiderio, da un innamoramento. E quando nasce da una violenza non è una relazione. Il dettato sociale non è più quello rigido di una volta, ma la nostra coscienza collettiva vive ancora di molti sensi di colpa rispetto al desiderio sessuale. C'è molta più confusione di prima, molte più interferenze, se è per questo molti lacci ci impediscono di conoscere noi stessi e accedere a quella passione che solo il rispetto del confine dell'altro può permetterci di vivere dentro a una relazione. Abbiamo con noi Michele Grandolfo, epidemiologo. È stato direttore del reparto salute della donna e dell'età evolutiva presso l'Istituto Superiore di Sanità. Qual è stata la passione, la molla che l'ha spinta a dedicare tutta la sua attività professionale in difesa dei diritti riproduttivi delle donne?
Ma diciamo che abbiamo a che fare con due passioni, una passione sociale. Ho vissuto l'esperienza del 68 come un'affermazione della autodeterminazione, dell'autonomia della persona e delle comunità. Questo è stato l'elemento, come dire, fondativo della mia esperienza di vita complessivamente. E ho avuto la fortuna, nel momento in cui sono entrato in istituto come ricercatore epidemiologo, di incontrare Simonetta Tosi, che mi ha chiesto di darle una mano a gestire il sistema informativo che avevamo messo in piedi sulla interruzione volontaria di gravidanza e sull'attività dei consultori familiari. Questa passione sociale si è coniugata con la passione del ricercatore, che è quello che, analizzando i fenomeni, studiando i fenomeni, formula delle ipotesi e poi deve andare a ricercare con molta determinazione, con molta passione, i dati sperimentali che possano confermare o sconfermare le ipotesi formulate. Nel caso specifico, l'ipotesi in gioco era se valeva la pena mantenere l'approccio paternalistico direttivo nelle relazioni sociali o piuttosto invece investire sulla competenza delle persone e in questo modo ottenere migliori esiti di salute.
Quindi qual era il clima culturale e politico in cui fu approvata la legge 194 del 78 che rese l'aborto legale?
Il movimento delle donne ha affermato l'esigenza dell'autodeterminazione nella forma più radicale, radicalità nel senso di andare alla radice delle cose. In quel periodo in cui furono varate le leggi, che in realtà non è soltanto un anno, che è il 78, anno famoso, ma è stato anticipato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 72, è stato anticipato dall'istituzione dei consultori familiari nel 75, ma la legge 180, la legge Basaglia e la legge 194 partono da un'assunzione fondamentale, cioè dell'autonomia della persona. La legge 194 non è tanto importante perché ha legalizzato l'interruzione di gravidanza, quanto perché riconosce alla donna il diritto all'ultima parola. E anche la legge 833, istitutiva del servizio sanitario, parte da queste stanze.
A questo proposito, allora ascoltiamo un brano del libro Madri cattive, prospettive femministe, morale, bioetica e vita quotidiana di Caterina Botti, Express Edizioni, ora in ristampa con Mimesis.
Non si tratta infatti né di privilegiare gli interessi della donna rispetto a quelli confliggenti dell'embrione o del futuro individuo, né di accanirsi a mostrare che la donna è l'unico individuo che conta e che l'embrione appunto non è un individuo o non conta. Si tratta invece di riconoscere che siamo di fronte a una relazione e che la piena partecipazione della donna è fondamentale e che è per questo motivo che la sua parola conta.
Michele Grandolfo, quali furono i fattori fondamentali che determinarono con l'entrata in vigore della 194 la riduzione del ricorso all'aborto da parte delle donne?
Beh, il primo fattore decisivo, a mio parere, è stato riconoscimento alla donna del diritto all'ultima parola. perché appunto se poi si deve investire in termini di promozione delle competenze delle persone, in particolare delle donne, riguardo appunto il governo della propria riproduzione, un conto è assumere un atteggiamento paternalistico direttivo, un conto invece è riconoscere l'autodeterminazione della persona. Quindi questo elemento è stato fondamentale perché l'esistenza dei consultori familiari potesse produrre gli effetti che abbiamo visto, cioè i consultori familiari sono stati istituiti proprio con un'impostazione radicalmente diversa rispetto ai servizi tradizionali, quindi abbandono del paternalismo direttivo, approccio alla salute come dimensione sociale, non semplicemente dimensione biomedica, riconoscimento dell'autodeterminazione della persona. Queste due cose hanno agito in modo assolutamente efficace. Era stata un po' la scommessa che si è fatta all'inizio. In fondo il legislatore favorevole alla legalizzazione riteneva che la legalizzazione avrebbe determinato maggiori competenze nel controllo della fecondità. Gli oppositori invece ritenevano che la legalizzazione avrebbe determinato una maggiore ricorso all'aborto. La riduzione straordinaria nel nostro paese, più che in qualunque altro paese, tanto che oggi il tasso di abortività nel nostro paese è tra i più bassi in Europa, sta a testimoniare proprio l'effetto combinato di queste due cose, servizi adeguati per promuovere le competenze delle persone.
Lei ha citato prima la Corte Costituzionale che si è espressa nel 72 sulla liceità dell'informazione sui metodi contraccettivi. Perché in Italia a 40 anni di distanza non si fa educazione sessuale nelle scuole?
Non è proprio così vero che non si faccia educazione sessuale nelle scuole. Quando noi conducemmo un'indagine nazionale intervistando adolescenti nelle scuole medie, nei primi anni delle scuole medie superiori nel 98, trovavamo che circa il 40% degli adolescenti aveva avuto esperienza di corsi di educazione sessuale nelle scuole, quindi non è proprio, e questo è stato fatto fondamentalmente dai consultori familiari. Anche la legge 405 del 75 istituita dai consultori familiari prevedeva un'azione positiva da parte dei consultori stessi. I metodi contraccettivi devono essere messi a disposizione gratuitamente della popolazione, dopo counseling ovviamente. Da questo punto di vista non è che manchi una norma riguardo appunto l'educazione sessuale nelle scuole, perché il progetto obiettivo materno infantile questo lo prevede e raccomanda che ci sia l'offerta attiva dei corsi nelle scuole da parte dei consultori familiari con tutti gli indicatori per la valutazione dell'efficacia. Da questo punto di vista è sicuro che un'offerta possa essere accettata, visto che dalla nostra indagine il 95% degli adolescenti chiedeva che venissero fatti corsi di educazione sessuale nelle scuole. Quindi questa è una richiesta assolutamente costante e perenne. Anche le ultime indagini che ho condotto confermano questa esigenza. Quindi una norma già c'è, perché non si applica quella?
E infatti di questo parleremo anche dopo. Quali sono di fatto quindi le conseguenze nell'impedire alle donne di abortire?
Beh, la prima cosa è la mortificazione. Non riconoscere il diritto della donna ad avere il controllo sul proprio corpo significa determinare mortificazione, e questo è veramente un effetto drammatico. Dal punto di vista complessivo basterebbe citare quello che è successo in Romania quando decisero di rendere l'aborto illegale per favorire la natalità. Quello che è successo è che la natalità è rimasta quella che era, anzi è andata a diminuire, mentre invece è aumentata la mortalità materna. Caduto il regime di Ceausescu, si è tornati alla legalità, la mortalità materna è tornata ai livelli precedenti e la natalità ha seguitato il suo corso indipendentemente dall'esistenza o meno dell'aborto legale, perché se non c'è l'aborto legale c'è l'aborto clandestino.
C'è ostilità da parte della politica nei confronti delle donne? E per quale motivo? E soprattutto quali sono gli interessi in gioco?
Ma io non so se proprio si possa parlare di ostilità della politica. Io credo che ci sia un atteggiamento negativo nei confronti delle donne con una dimensione diversa da quella che era nel passato, perché appunto le donne hanno avuto questa, tra virgolette, arroganza di affermare il diritto all'autodeterminazione, il diritto al riconoscimento della propria capacità di prendere decisioni responsabili. Questo però mette in discussione quello che attualmente sta accadendo, un fenomeno di medicalizzazione della vita in ogni sua espressione. Ognuno di noi non è sano, ognuno di noi deve essere sottoposto a un trattamento, e questo è possibile soltanto se c'è un controllo sul nostro corpo. C'è stata, a mio parere, una reazione violenta, drammatica nei confronti delle donne per riacquisire il controllo sul loro corpo, e questo per esempio lo si è osservato con la medicalizzazione della nascita, che è un aspetto di una drammaticità assoluta se si tiene conto che abbiamo a che fare con un fenomeno fisiologico, prevalentemente fisiologico, e ogni intervento inutile, inappropriato, che spreca risorse inaudite, ha anche l'effetto di inibire il senso di competenza delle persone, proprio per riacquistare il controllo sui corpi, non solo delle donne ma anche delle persone che nascono. Oggi c'è questa esigenza di riprendere il controllo sul corpo delle donne per riaffermare il controllo sul corpo di tutti, uomini e donne.
Corpo e potere, quindi. E a questo proposito, allora, leggiamo una lucidissima analisi di Michel Foucault pubblicata su Critica Impura a cura di Antonella Pierangeli.
Se nel corpo stesso si trova esposto il potere, è allora in esso che si possono individuare i tratti devastanti del dominio e le sue regole di formazione e di esercizio. Analizzare il potere significa dunque dare voce al corpo, assumerne modificazione, forma e natura come metodo di indagine e filo conduttore di ogni pratica discorsiva sulla disciplina del dominio e sul suo stesso stato. Significa anche metabolizzare quel potere, anonimamente diffuso, che è onnipresente e dappertutto, non perché inglobi tutto, ma perché viene da ogni dove. Se il potere è dominio, si garantirà uno spazio materiale entro cui agire, si darà delle regole che presiedano tale azione propulsiva, si costituirà una localizzazione, metterà in atto una sintassi, ossia un sistema di regole che, operando su spazi corporei, ne determini il significato. Il potere viene dunque scritto sulla superficie del corpo, perché si obiettiva nel corpo stesso, in esso si fa immagine, in esso diviene ragione immanente di ogni suo essere e significare. Successivamente, attraverso un gioco di trasparenze infinite, ogni corpo incarna una sequenza infinita di segni, costituendo l'epifania del controllo in cui il potere si oggettiva, prendendo corpo nei corpi, sulla carne vivente, su cui sono incisi i segni del dominio. Questo significa, sul piano teleologico, certamente violenza, coazione, esclusione, amministrazione coercitiva della vita e del dolore, ma anche investimento del desiderio, della sessualità, di quella forza vitale che sprigiona l'energia dei corpi e nel contempo li plasma.
Si parla sempre di tagli alla sanità pubblica e di privatizzare parti del sistema sanitario. Michele Grandolfo, lei cosa ne pensa?
Se noi riflettiamo sul fatto che almeno il 30% delle risorse è sprecato per interventi inutili o inappropriati, e per di più questi interventi inutili sono anche dannosi, quindi creando ulteriori bisogni di intervento sanitario, abbiamo uno spazio enorme per rendere il sistema sanitario sostenibile. L'esperienza proprio della legge 194 ne è una migliore dimostrazione, che investire sulle competenze delle persone significa ottenere migliori esiti di salute e minori spese. È fondamentale ribadire essenzialità dei consultori familiari, che ovviamente vanno riqualificati, potenziati secondo quanto prescrive il progetto obiettivo materno infantile, perché questi sono i servizi veramente innovativi in questa prospettiva e possono essere veramente il fulcro di una sanità rinnovata.
Saverio La Ruina, attore e autore teatrale italiano, mise in scena nel 2010 La Borto, per cui Franco Quadri usò l'aggettivo indimenticabile. Da solo, su una sedia, Saverio La Ruina non racconta solo la storia di un aborto del sud degli anni 60, ma, come scrisse Quadri,
è la storia di una donna in una società dominata dall'atteggiamento e dallo sguardo maschili, uno sguardo predatorio che si avvinghia, violenta e offende, un atteggiamento che provoca gli eventi ma fugge le responsabilità. L'aborto ne è solo una delle tante conseguenze, ma ne è la conseguenza più estrema. La protagonista racconta l'universo femminile di un paese del meridione, schiacciata da una società costruita da uomini con regole che non le concedono a pigli e che ancora oggi nel suo profondo stenta a cambiare. Vittoria racconta il suo calvario in un sud arretrato e opprimente, e lo fa nei toni ironici, realistici e visionari insieme, propri di certe donne del sud. Non mancano momenti sarcastici e ironici, come quando gli uomini geometri misurano il corpo femminile come se al posto degli occhi avessero il metro.
Oggi abbiamo con noi anche Lisa Canitano, ginecologa e presidente dell'Associazione Vita di Donna. Lisa Canitano, è molto diversa la società italiana oggi da quella degli anni 60 descritta da Saverio La Ruina?
Ma sicuramente è passato un mondo in mezzo. Se pensiamo che negli anni 60 tranquillamente la metà delle canzonette vertevano intorno al problema della verginità della donna, diciamo che da quel periodo in cui si parlava della famosa prova d'amore, quelli più grandi un po' se la ricordano, il ragazzo chiedeva alla ragazza la prova d'amore, che era fare sesso. Poi, se la ragazza diceva di sì, la lasciava perché lei non era più vergine. Da queste cose a Sex in the City è passato un mondo in mezzo. Sex in the City riveste un importante ruolo nella vita delle giovani donne di adesso, su questo cambiamento di costume. Le donne però poi, di fronte a quelle che potremmo definire le conseguenze dell'amore, hanno comunque dei momenti di solitudine, di grande solitudine, e non soltanto.
Lisa Canitano, nelle regioni in cui la sanità pubblica funziona peggio, l'obiezione di coscienza sfiora il 90%, quindi di fatto è vietato abortire. Perché negli ultimi anni i diritti e la salute riproduttiva delle donne sono finiti sotto attacco?
Intanto non è vietato abortire perché esistono gruppi di operatori che hanno una passione per i diritti delle donne. E quindi affrontano difficoltà di carriera per garantire questo diritto. Vorrei ricordare che recentemente si sono costituiti in associazione, l'associazione LAIGA, che sono i ginecologi che applicano la legge 194, dei medici pubblici che applicano una legge dello Stato dovrebbero essere considerati dallo Stato quelli che lo Stato usa per far rispettare quello che ha deciso. La situazione in Italia è diversa, per cui i diritti dell'obiettore vanno in prevalenza, l'applicazione della legge è affidata alla passione di questi operatori, quindi i diritti delle donne vengono rispettati. Ci sono però due problemi: qualcosa che viene affidato ai volontari e allo spirito di volontariato non può funzionare bene, perché il servizio pubblico deve garantire un'applicazione. E l'altro problema è che molta della passione di questi operatori nasce da quello che abbiamo vissuto, perché siamo tutti grandi, dalla difesa dei diritti sociali di tutti, e progressivamente invecchiamo e andremo in pensione. Queste nuove generazioni saranno in grado di farsi carico, ma soprattutto c'è sempre davvero bisogno di qualcuno che si faccia carico per applicare una legge dello Stato?
Ivan Cavicchi, che è un antropologo e docente di medicina all'Università di Tor Vergata, ci dice che esistono gradi correlabili di violenza che riguardano tanto le donne che devono abortire quanto le ginecologhe che devono eseguire gli aborti. Ci dice anche che il 70% degli iscritti alla facoltà di medicina oggi è donna, così come la maggior parte dei medici ginecologi. Quindi, Lisa Canitano, che cosa sta accadendo negli ospedali pubblici e soprattutto quali sono gli scenari futuri?
Ma gli scenari futuri, che sono in parte quelli anche attuali, è che nonostante i medici siano sempre più donne, i direttori sono comunque praticamente quasi sempre uomini. Cioè la sproporzione fra i soldati e i generali è tutta a sfavore delle donne. Il secondo discorso è: l'aborto è un mestiere da donne? Nella misura in cui fa parte del rispetto della vita e delle scelte delle donne, in parte lo è, come per esempio, gli ambulatori per le gestanti sieropositive, che sono gestiti in maggioranza da donne, mentre gli uomini giocano più volentieri a fare Dio, per cui gestiscono la fecondazione assistita. Cioè la manipolazione con grandi spese, fra l'altro con terapie spesso che danneggiano le donne, ma questo è un altro discorso. Però è chiaro che a confronto di una femminilizzazione della medicina e della ginecologia, tutte queste donne che entrano in realtà cercano di proteggere le altre donne, però non riescono a comandare. La loro efficacia è sicuramente minore.
Perché in Italia l'aborto viene praticato con l'anestesia generale quando in molti altri paesi viene praticata quella locale che garantisce alla donna il pieno controllo del suo corpo?
In realtà non si lascia la scelta alle donne. Il cosiddetto consenso informato non è mai applicato per quello per cui è nato. Il consenso informato dovrebbe essere una condivisione di saperi fra chi deve operare e la persona che si deve sottoporre a questo intervento o a questa terapia. E quindi dovrebbe garantire che la scelta sia condivisa. Il consenso informato, invece, più delle volte è un gesto di medicina difensiva. Cioè, io ti dico tutte le cose terribili che ti potrebbero succedere, tu firmi sotto. Fra l'altro vorrei soltanto ricordare che non è obbligatorio il consenso informato, il paziente può rifiutarlo. Ma in particolare io non credo che in nessun consenso informato per la 194 ci sia scritto con che tipo di anestesia vuole essere operata, quali sono i rischi delle due anestesie. Di fatto siamo ancora abituati a imporre una procedura, a stabilire noi quello che è meglio e quindi le donne subiscono quello che gli capita di incontrare nei reparti.
Dal nostro osservatorio sulla stampa dei ragazzi maschi si parla solo quando sono violenti, ma a chi serve mantenere questo immaginario? Visto che quando andiamo nelle scuole ci rendiamo conto che tutti i ragazzi e le ragazze che incontriamo vorrebbero fare educazione affettiva e sessuale, però al tempo stesso ci dicono anche che i genitori si oppongono e a seguire anche gli insegnanti. Lisa Canitano, il desiderio sessuale, e in particolare quello delle donne, è ancora una colpa?
Sì, direi che dietro a questa resistenza all'educazione sessuale che incontriamo, io personalmente sono stata in una scuola in cui mi è stato detto che il consultorio non era stato gradito, io ho risposto che il consultorio è lo Stato che va a incontrare i suoi cittadini, però sicuramente ancora abbiamo una difficoltà a ritenere che il desiderio sessuale può essere autorizzato. E le giovani donne ce lo chiedono di avere il coraggio di dire che il desiderio sessuale può essere autorizzato, e nello stesso tempo quello che è il lavoro quotidiano, che è inserire il desiderio sessuale nella relazione, nel possesso del corpo, nelle proprie libere scelte, ma questo lo può fare solo il servizio pubblico. Non a caso parte delle posizioni clericali sono proprio scuole confessionali, solo un certo tipo di informazione, le donne non devono poter scegliere. Perché invece abbiamo bisogno dello Stato, del servizio pubblico, che gratuitamente metta a disposizione delle donne le conoscenze perché loro possano fare la propria scelta. Quello che si verifica in questo paese è che ogni donna ha il dovere di procurarsi un ginecologo privato che la protegge contro il mondo, è una cosa vergognosa. Le donne hanno diritto a venire negli ospedali, nei consultori e nei servizi senza protezione, sicure che dall'altra parte c'è la comunità che metterà a disposizione i mezzi per le loro libere scelte, donne e uomini.
Infatti in Italia si parla tanto di feto e di aborto, ma non si parla mai di educazione per la coppia e la genitorialità responsabile. Come mai?
Io vorrei ricordare che una parte della posizione clericale dice che non bisogna usare la contraccezione. Non è così ovvio il diritto di scelta. E quindi la genitorialità responsabile, nel momento in cui, vede, per fare delle scelte bisogna avere un nome, un cognome e avere presente che possiamo influire sul nostro destino. Se esiste un'altra parte che nega che siamo persone, che possiamo scegliere il nostro destino e che spinge perché noi ci rimettiamo completamente nelle mani di qualcun altro senza scegliere, la parola responsabile perde completamente di senso. Vengono convinte donne a portare avanti la gravidanza di feti che non possono vivere per donare gli organi. Che il grosso della spinta è portate avanti la vostra gravidanza e datelo in adozione, cioè non controllate nulla. Vorrei ricordare che la Chiesa ha fatto recentemente beata una povera pediatra degli anni 50 che è morta di taglio cesareo, di complicanze negli anni 50, con tutte le problematiche che c'erano allora. Va benissimo farla beata, però con la motivazione disse al marito: sceglierei di morire al posto di mio figlio. Allora, coltivare questo tipo di negazione come esempio, no, della possibilità di scelta delle donne, è chiaro che a cascata riporta tutta una serie di conseguenze anche su quello che poi è l'educazione sessuale e la gestione quotidiana.
E vi salutiamo con un breve estratto dell'articolo di Ivan Cavicchi pubblicato sul Manifesto il 18 marzo scorso.
Vorrei rimarcare con forza, rivolgendomi soprattutto agli obiezionisti, che le prime persone che vorrebbero obiettare contro la necessità di abortire sono le donne. Non si obietta liberamente contro questa necessità, a volte subita, non voluta o accidentale, al di fuori di politiche di informazione contraccettive, di educazione sessuale nelle scuole, di lotta alla violenza e alle discriminazioni. La grande priorità che deve unire obiettori e non obiettori resta la prevenzione dell'aborto, intesa non come la intendono molti obiezionisti, che tentano di convincere la donna incinta a non abortire, ma come formazione alla scelta sessuale responsabile, libera e consapevole, esattamente come dice la legge 194.
Zero violenza. Una relazione possibile tra uomini e donne. Regia di Ornella Bellucci. A cura di Cettina Flaccavento. Passioni@rai.it. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.